Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio pop. Pop. Pop is all you need.
Bisogna unir, questo è naturalmente l'invito di sempre della nostra festa, ma in generale naturalmente. Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori di Radio Pop, io sono Florencia Di Stefano Abiciain e come avete sentito dalla sigla, questo è uno dei tanti speciali, o meglio dei tanti incontri, momenti della nostra festa di Radio Popolare che si è svolta qualche settimana fa ormai all'ex OP Paolo Pini e noi vi stiamo raccontando per chi non c'è stato o non c'è stata, ma anche per chi naturalmente vuole riascoltare e partecipare ancora una volta ai vari incontri, ecco che vi stiamo confezionando e mandando in onda, insomma, alcuni dei momenti salienti della festa. Io mi sono occupata personalmente di un dibattito, o meglio di un aggiornamento su quello che si sta facendo per il DDL Zan e quindi con degli ospiti sia in presenza che in collegamento telefonico abbiamo parlato un po' di che cosa succede, un po' un riassunto delle puntate precedenti e di quello che ci si aspetta per i prossimi mesi nella fattispecie del DDL Zan, ma in generale nel contesto dei diritti alla comunità LGBT e non solo, in generale diritti a tutte le persone, a prescindere da genere, sesso, identità, orientamento. Vi lascio con il dibattito e ci sentiamo più tardi. Io sono felice di accogliere sul palco qui alla Pedana Orti di Radio Popolare, alla nostra festa, Monica Romano, innanzitutto, benvenuta. Grazie Monica per essere qui. Monica Romano, scrittrice, attivista, nonché prima consigliera della storia del Comune di Milano ad essere una persona transgender che ha deciso di fare della sua vita evidentemente politica e anche il tuo malgrado forse Monica, diciamo la verità. Quindi grazie davvero per essere qui. Con noi c'è anche Luca Palladini, buongiorno, dei Sentinelli di Milano. Benvenuto Luca. Grazie davvero per essere qui e dedicarci il vostro tempo. Innanzitutto ci sono altre due persone, ma che non saranno qui fisicamente, ma che saranno in collegamento telefonico con noi e quindi anche per una questione diciamo logistica sentiamo subito le loro voci. Naturalmente parliamo di DDL Zan, sappiamo all'incirca, no? Eravamo molto più sul pezzo forse per quanto riguarda la prima parte, quindi fino a quel famoso affossamento al Senato di cui si è parlato molto. Ci sono stati poi dei lavori in corso, degli aggiustamenti, degli aggiornamenti, quindi era giusto fare un po' un riassunto delle puntate precedenti partendo direttamente con Alessandro Zan che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Pronto Alessandro? C'è? Non c'è proprio, si è distratto completamente. Io avevo dei tempi radiofonici pazzi, guarda come i tecnici mi spezzano le ali, è pazzesco. Andavo benissimo, vero, finora? Andavo alla grande, lo so, andavo alla grande. No, scherzo. Allora, intanto, se cioè, nessuno
vuoi
sta...
Vuoi dimostrare plasticamente che non c'è il DDL Zan in questo
allora,
momento?
Allora, questa era una performance. Era una performance per far capire che no, il DDL Zan ancora non è stato approvato. Allora, io a questo punto invertirei, considerato che non c'è ancora il collegamento. C'è? Sta arrivando? No, ma noi intanto... Ma parliamo del più del meno. Che bel tempo oggi, un caldo, porco. No, io direi la struttura è sicuramente Alessandro Zan ci darà un po' un riassunto delle puntate precedenti, appunto per quanto riguarda il disegno di legge direttamente. Avremo poi un collegamento anche con Alessandra Maiorino del Senato, proprio per capire un po' meglio, visto che è stato lì il momento, il fulcro, no, di che cosa è successo e di come ci si sta preparando, visto che si sta pensando di riportare un'altra volta il DDL Zan nello stesso, tra l'altro con le stesse modalità, proprio per anche presa di posizione politica a questo senso, no? Ci sono tanti dei punti del disegno di legge che erano in discussione, a partire da quello ancora più importante, se vogliamo, chiedo scusa per le spalle a tutte le persone, della questione importantissima dell'identità di genere, no? E quindi io intanto comincerei con Monica, finché Alessandro non si collega, chiedendole, visto che di identità di genere tu hai fatto la tua vita, la tua battaglia, e se ne parla moltissimo partendo da Milano e anche con un piccolo grande traguardo che è stato quello delle scorse settimane qui a Milano per quanto riguarda le persone transgender in particolare e per chi appunto per un'autodeterminazione, se vogliamo. Quindi se vuoi riassumerci anche di che cosa si tratta, che cosa è successo di così importante in questi giorni.
Allora, intanto grazie, è molto bello essere qui, anche se fa un caldo terribile.
diciamolo.
Prendiamone atto, mettiamo agli atti che fa tanto tanto caldo. Sicuramente il tema dell'identità di genere è stato, credo in assoluto, il più divisivo quando c'è stato il dibattito sul disegno di legge Zan, che poi lo sappiamo, 27 ottobre purtroppo, è stato affossato in Senato. E io vorrei partire da lì per poi arrivare eventualmente a parlare del registro a Milano.
Perfetto.
Perché mi aiuta a spiegare l'importanza anche poi del registro. Dicevo, identità di genere come tema divisivo perché? Perché di base nessuno ha capito che cos'è. E non ha torto, nel senso che io capisco le persone che non hanno capito. Nel senso che ascoltando il dibattito pubblico, persino io, che sono una donna transgender, faticavo a capire che cosa fosse l'identità di genere per come l'ascoltavo.
Certo, e questo dice tanto.
E questo ci dice tanto. Allora, secondo me, noi dovremmo prenderci la responsabilità, noi intendo anche il movimento LGBT+, di avere un linguaggio comprensibile. Dobbiamo prenderci la responsabilità a volte di semplificare, magari un pochino anche troppo, e quindi chiederò scusa alle compagne e ai compagni del movimento, ma a volte serve anche farsi capire e arrivare alle persone. E partire, secondo me, da concetti molto semplici. Un concetto semplice, per esempio, deriva da un episodio, mi è successo l'altro giorno, ero in via Torino, avevo visto una mia amica, avevamo mangiato un gelato insieme, una giornata come tante. Rientrando, a un certo punto ho incrociato un ragazzo che avrà avuto fra i 14 e i 15 anni. Era un ragazzo truccato, con lo smalto sulle unghie, con delle ciocche di capelli fucsia, alcune blu. Era un ragazzo che mi ha fatto una tenerezza immensa. Era un ragazzo che a livello istintivo io volevo proteggere. Perché dico questo? Perché proprio da lì, a pochi passi, ho visto una piccola comitiva di ragazzi che non avevano proprio un'aria così, come dire, rassicurante. Ecco, io lì ho capito che al di là delle definizioni, al di là del dire che cos'è l'identità di genere, che cosa vuol dire transgender, che cosa vuol dire non binario, che cosa sono i percorsi di transizione, che sono tutte cose importantissime, ci mancherebbe. Non sto dicendo che non sono importanti. Ma prima di arrivare lì, forse noi ci dovremmo dire che nel 2022 io non devo ritornare a casa e tenere d'occhio quel ragazzo perché ho paura per lui. Dovremmo dirci questo, che prima di entrare nel merito delle questioni legate ai percorsi di transizione, dovremmo dire in modo deciso e sincero che quel ragazzo che io ho incrociato, che può essere un ragazzo omosessuale, può essere una futura donna transgender, chi lo sa, o magari può essere che un domani sia un ragazzo eterosessuale, ma che ne sappiamo noi? Ok, io voglio solo poter vivere in un paese dove quel ragazzo viene tutelato e protetto dall'ordinamento ancora prima che si entri nel merito di quello che passa per la sua testa. Secondo me non ci deve interessare.
Giustissimo. Anche perché molto spesso il rischio è quello di parlare di tematiche in un ragionamento molto alto e dimenticarci di quello che è evidentemente il quotidiano, qualcosa che ci riguarda. Anzi, quanto spesso ci succede di parlare di tematiche e la risposta di solito è ma non mi riguarda, a me non interessa, io non è una cosa, non si parla di me. Invece si parla di una comunità, e il senso di comunità è qualcosa che si è evidentemente si sta perdendo. Occasioni come queste fanno ben sperare, sinceramente, ma anche dovuto agli ultimi anni, evidentemente il senso di comunità è qualcosa che si sta sgretolando davanti ai nostri occhi, che sempre più ci deve essere caro invece. E in attesa di vedere se abbiamo ancora Alessandro Zana al telefono, aspettiamo un secondo, intanto passo la palla a Luca Paladini e parlare proprio di questo, no? Del senso di comunità. I Sentinelle di Milano hanno partecipato, nel frattempo abbiamo dei messaggi alieni, ma noi siamo davvero aperti a qualsiasi tipo di persona, quindi anche se sono da altri pianeti
è un messaggio di sostegno.
Esatto, ci va benissimo.
Io lo so.
Eccoci. Da Marte sono con noi.
Esatto. Molto bene. Poi posso dire una cosa che è sempre molto scontata, io ringrazio i tecnici perché con questo caldo, con 57 palchi e con tutti gli eventi, stanno facendo un mazzo così, non me la sento di dire in nessun momento ma guarda che non sono pronti. Noi siamo pronti a tutto, quindi grazie davvero ai nostri tecnici. Luca, dicevo, il senso di comunità. Con i Sentinelle di Milano il DDL Zan è stato preso molto molto a cuore, si è organizzata una manifestazione qui a Milano molto importante a sostegno, tre. E noi con Radio Popolare l'avevamo anche seguite, siamo stati molto al vostro fianco. E quindi io a Luca vorrei chiedere una cosa molto semplice: perché prendersi a cuore proprio a livello di comunità un disegno di legge come questo, tra i tanti, tra quelli che possono riguardare le persone, no? Perché in particolare questa energia?
Allora, innanzitutto ringrazio anch'io dell'invito a Radio Popolare, e viva che è tornata la festa di Radio Popolare.
Sì.
C'è mancata, c'è veramente mancata. E speriamo che dall'anno prossimo possa tornare anche nelle dimensioni XL, quindi
faremo
un weekend.
Una mesata.
Esattamente.
Beh, no, adesso non
una mesata.
Giglioli già, quella fionda.
Esatto, c'è Giglioli che si sta segnando.
Esatto.
Io prima però voglio agganciarmi un attimo al discorso che faceva Monica e che trovo assolutamente pieno di senso in merito alla qualità del dibattito che c'è stato nei mesi del DDL Zan. Una qualità del dibattito talmente bassa che davvero è risultata offensiva. Come nei mesi del dibattito della legge Cirinnà, dove non so quanti della comunità sono presenti, io personalmente e il mio compagno abbiamo in certi momenti dovuto spegnere la TV da quanto eravamo feriti dalle cose che sentivamo dire dagli scillipoti che manco sapevano nominare stepchild adoption. E il livello del dibattito non è stato più alto in occasione del DDL Zan, eravamo lì, cioè eravamo abbondantemente sotto il livello della decenza. E una delle tante cose sotto il livello della decenza è aver, come dire, completamente stravolto proprio anche il senso delle cose. La comunità LGBT, il DDL Zan, è stato accusato di essere ideologico. Ditemi cosa c'è di meno ideologico di provare a difendere le persone dal rischiare di essere picchiate, dal rischiare di essere cacciate di casa. È la cosa meno ideologica che mi viene in mente sulla faccia della terra. Di ideologico c'è solamente chi ancora in Parlamento parla di Dio, patria e famiglia, perché c'è un pezzo di paese che è rimasto lì. C'è un pezzo di paese che è rimasto lì. Loro sono ideologici, noi parliamo di tutele, noi parliamo di diritti, noi parliamo della possibilità che due ragazze e una persona trans possano camminare per strada e non rischiare di essere picchiati. La cosa meno ideologica del mondo. E mi piace, non so se è voluta o meno, il fatto che questo dibattito sia il seguito di un dibattito sul tema del lavoro, ma come tanti, come Sentinelli, ma immagino sia un sentimento diffuso, crediamo molto nell'intersezionalità delle battaglie. E quando a volte ci viene detto, vabbè, c'è il pane e poi ci sono le rose, e nelle rose a volte ci si mettono i diritti civili, col cazzo. Andate a dire a una ragazza trans che deve fare un colloquio se quello è il pane o sono le rose. È fondamentale, voglio dire, le cose si tengono davvero insieme, perché non sono aspetti marginali del quotidiano, della vita delle persone, venire tutelati e avere delle leggi che li tutelano. E in questo senso il tema lavoro, diritti civili, sono temi che si tengono benissimo insieme. Noi abbiamo fatto 3 manifestazioni da ottobre 2020 a il giorno dopo la bocciatura del DDL Zan. Siamo stati lodati, che bravi, avete portato più di 10.000 persone con un giorno solo di cioè l'avete lanciata il,
certo.
Adesso non mi ricordo che giorno era in cui è stata bocciata, mercoledì, giovedì, non ricordo adesso.
Comunque era un giorno infrasettimanale.
Un giorno della settimana, 2 giorni dopo c'erano 10.000 persone in piazza Milano. Ma non credo che abbiamo avuto grandi meriti, abbiamo semplicemente intercettato un sentimento di indignazione che era evidente nel paese e che era evidente anche nella città di Milano, perché oltre alla bocciatura ci siamo dovuti beccare, e non è un aspetto marginale, quegli applausi, quelle risate, quell'ovazione è parte di quell'indignazione di tantissime persone che poi hanno riempito l'Arco della Pace. Quelle risate, quell'esultanza sono altri pugni che sono arrivati a ragazze e a ragazze omosessuali, trans e lesbiche. È per quello che noi siamo scesi in piazza 2 giorni dopo.
Violenza sulla violenza, evidentemente.
Violenza sulla violenza.
Assolutamente sì. Grazie per avermi sbloccato questo ricordo che avevo cercato di rimuovere dalla mia mente. Quindi grazie Luca. No, scherzi a parte, mi ricollegherei proprio a questo punto, visto che dovremmo avere in collegamento la senatrice Alessandra Maiorino. Dovrebbe esserci. Pronto, Alessandra, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoci. Benvenuta con noi Luca Paladini e anche Monica Romano. E, Alessandra, stavamo appunto parlando di quel fatidico giorno in cui il DDL, del famoso affossamento del DDL Zan e di queste risate, questi applausi di scherno e una violenza sulla violenza, come dicevamo. E, Alessandra, vorremmo solamente, guarda, giusto un paio di minuti, non ti disturbiamo oltre, per capire con te e chiederti a livello, visto che sei senatrice e hai avuto da sempre a cuore anche il percorso di questo disegno di legge. Io nel frattempo guardo in alto come se fossi il Padre Eterno, te lo devo dire Alessandra, ma è solo perché non ti vediamo, semplicemente capire a che punto siamo e quanto in questo momento, in questa seconda fase se vogliamo del DDL Zan, il Senato ancora gioca un ruolo chiave e come si sta muovendo in questo senso.
Io sentivo prima Luca dire che questa non è una battaglia ideologica ed è esattamente quello che io ho cercato di spiegare alla Lega addirittura all'inizio di questa legislatura, perché appunto è impensabile poter avere un salvacondotto se esistono le persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale di intervenire. Non hanno voluto ascoltare, non hanno voluto sentire, e ciò che è successo il 27 ottobre scorso, cioè l'affossamento di questo disegno di legge in Senato, è la dimostrazione del fatto che purtroppo non solo non si vogliono portare avanti i diritti, ma si rivendica senza vergogna un'idea di società gerarchica, addirittura gerarchica, in cui c'è un modello prototipo che deve essere quello dominante e tutto il resto si deve adeguare e viene sotto in qualche modo. Io, rispetto al futuro, il Senato non è cambiato, la Commissione Giustizia non è cambiata, è sempre presieduta da ostellari, i componenti sono esattamente gli stessi di prima, così come quelli dell'Aula. Allora a me spiace dirlo, ci si troverà in tutti i modi in quest'ultimo scampolo di legislatura a portare avanti questa legge di civiltà, che è già tardi, veramente è tardissimo per l'Italia, è l'unico paese senza una legge contro l'omotransfobia, è l'unico paese in Europa occidentale che non riconosce il matrimonio per tutti e tutti, l'unico paese in cui i minori vengono abbandonati, i minori delle coppie LGBT vengono abbandonati in un limbo normativo incredibile. Eppure io temo veramente che non è cambiato nulla, anzi essendoci adesso in attesa addirittura la battaglia politica che sentiamo a fine legislatura, io ho paura che sarà molto molto difficile. Mi spiace anche dire, aggiungo, che potrebbe invece essere possibile se qualcuno che un giorno si definisce nel campo progressista e l'altro invece vota con il campo dei conservatori, decidesse finalmente da che parte stare e magari voti quantomeno sui diritti, se non su altro, quantomeno sui diritti con noi. Naturalmente mi riferisco alla componente di Italia Viva che quanto aveva fatto invece alla Camera, al Senato l'ha disconosciuto. Quindi purtroppo siamo nelle mani di chi appunto i diritti li difende un giorno sì e l'altro no. Tanto... vediamo se vorranno avere coerenza in questo caso.
Certo, io ti faccio un'ultima domanda giusto per poi chiudere e ti ringrazio ancora della tua presenza, appunto seppur telefonica, a questo panel. Nel corso di questi mesi, secondo te, può essere cambiato, se non è cambiata la Commissione di Giustizia, perlomeno è cambiato il sentire comune, è cambiato da qualche parte a livello di creazione di cultura? Ci sono delle chance perché la rabbia delle persone che si sono riversate in piazza il giorno dopo l'affossamento del DDL Zan sia una rabbia ancora più ampliata, se vogliamo?
Secondo me sì, secondo me tutto quel dibattito che si è tenuto comunque sulla legge Zan per lunghi mesi ha fatto bene al paese, perché ha portato le persone a conoscere innanzitutto termini, identità, realtà di cui prima magari non aveva neanche sentito parlare o appunto conosceva solo per sentito dire, e invece si è avuto modo, nonostante al netto delle fake news e di quella cortina fumogena che ha affannato tutto, si è avuto modo di prendere familiarità con temi che non sono familiari per tutti. Oggi la comunità LGBT è nota, io credo che riscuota la simpatia e la solidarietà di gran parte del paese, gran parte del paese sano, quello che non ascolta quelle sirene così appunto retrograde che ancora, anzi oggi hanno rialzato la testa a livello internazionale, e di fare veramente attentissimi che sul posto, per fare dei passi avanti, avanti, non ci ritroviamo a fare dei passi indietro. Io ho molta fiducia nell'Italia che non farà passi indietro, ma è assolutamente necessario che consolidi i diritti che già esistono e ne porti avanti ancora quelli mancanti. Per quanto riguarda la comunità LGBT e anche per quanto riguarda le donne, perché sono tutte e due diritti sempre a rischio che non sono mai conquistati una volta per sempre.
Grazie infinite Alessandra Maiorino, grazie. Applauso grazie della festa di Radio Popolare. Grazie, grazie mille a te.
Posso dire una cosa?
Certo, Luca.
Siccome fa già molto caldo, aggiungiamo la combo Italia Viva, che già la Maiorino ha accennato.
È diventato un concerto metal con tutte queste fiamme che stai facendo partire, Luca.
No, ma è interessante questo aspetto legato a Italia Viva, ma in generale a tutti i movimenti barra partiti che si definiscono liberal democratici in questo paese. Spesso si riempiono la bocca di parole come Europa, diritti, e mi riferisco appunto a Italia Viva, ma anche Forza Italia, partiti che si richiamano ai valori del popolarismo europeo, hanno come riferimenti Macron, come Renzi in Francia, ma non c'è nessuno di questi movimenti nell'Europa occidentale che una legge come la DDL Zan l'avrebbe bocciato nei parlamenti di Francia, di Inghilterra, eccetera, eccetera. La destra inglese si era battuta per il matrimonio egualitario. Cioè, quindi, movimenti di centro italiano che si riempiono la parola di Europa e poi in Italia, quando si tratta di votare una legge, tra l'altro che era già mediata, perché poi questa cosa non l'abbiamo solo accennata, certo. Ma è arrivata al Senato già mediata questa legge, non è che era esattamente la legge rivoluzionaria, era una legge già mediata alla Camera, è arrivata al Senato e ha ricevuto questo dietrofront improvviso, diciamo così, ma poi nei fatti il gioco era abbastanza scoperto, certo. Da parte appunto di movimenti che si definiscono liberal democratici come Forza Italia e Italia Viva. Con quei voti oggi avremo una legge che tutelerebbe la comunità LGBT+. Non ce l'abbiamo per colpa di chi ha fatto dietro front per giochi di palazzo, per questioni che poco hanno a che fare con la vita delle persone, perché era evidente che in quel momento si giocavano più partite, c'era la storia della Presidenza della Repubblica, c'erano altre questioni in ballo e sulla nostra pelle si è giocata una partita sporca.
Certamente, tra l'altro come dicevamo prima, dimenticandoci di quanto quotidiano, urgente sia un tema che ha a che vedere proprio con le persone, no? In questo senso, quindi Luca su questo sono d'accordissimo con te, tra l'altro non abbiamo neanche più la cara vecchia semplificazione destra-sinistra a questo punto, no? Nel dire la sinistra è d'accordo, la destra non è d'accordo, è molto più complesso e anche molto più avvilente, se vogliamo, no? Di così, Monica.
Sì, volevo ecco, riprendere anch'io un attimo il tema del lavoro, perché spesso come attivisti per i diritti LGBT+, o politici, c'è un po' questo retropensiero, no? Che a noi i diritti sociali non interessano. Allora io vorrei dire una cosa, come consigliera comunale, se mi è consentito e mi è possibile, io noto questo, che c'è anche una responsabilità dei media rispetto a questo, perché non è possibile che nel momento nel quale io ottengo dei risultati rispetto ai diritti LGBT+, io ho un riscontro mediatico di un certo tipo e la notizia arriva, quando in consiglio comunale facciamo delle battaglie contro le esternalizzazioni per il lavoro qui nel comune di Milano o nelle aziende partecipate, non riusciamo ad ottenere il medesimo riscontro. Quindi c'è anche un problema, secondo me, a livello proprio di informazione, usiamo questo termine abusato ultimamente, mainstream, che dal mio punto di vista non spinge sui temi del lavoro, e questo è un grosso problema.
Questo altro, ma è evidente, per quanto la parola mainstream possa essere logora e abusata, come si dice su Word quando sono queste parole logore abusate, è la verità. È la verità, nel senso che i media, noi siamo qui e siamo, credo, al 99,9% d'accordo con tutto quello che viene detto sul palco, eccetera. Ma il problema qual è? Che noi siamo una nicchia privilegiata ancora. Siamo una nicchia di persone che si informano, di persone che si informano magari tramite canali liberi, indipendenti, che hanno una pluralità di voci. E questa cosa non occorre, vuoi perché non ci si arriva, perché si ha mancanza di strumenti, vuoi perché deliberatamente si sceglie di ignorarli. Quindi questo evidentemente, non so come dire, abbiamo portato tanta gente a parlare di oggi del DDL Zan, ma come sempre dobbiamo fare i conti che noi siamo uno spaccato di realtà che non è quello veritiero, no? Alla fine.
Esatto, e penso sia superfluo aggiungere, ma lo faccio perché insomma ripetiamo le cose più volte: diritti civili e diritti sociali devono andare insieme, perché se non ci sono i diritti sociali, io questo ve lo dico da figlia di operai, certo, non si arriva da nessuna parte.
Certo, certamente
non si arriva da nessuna parte. Quindi
io poi vi vorrei fare un altro paio di domande relative proprio a Milano, in modo che da andare un po' più nello specifico, visto che abbiamo tirato fuori anche questa componente, ma dovremmo avere in linea Alessandro Zan. Alessandro, benvenuto a Radio Popolare, alla nostra festa.
Grazie per l'invito.
Eccolo, l'applauso della... Eccoci qui, spero che tu senta il nostro applauso. Siamo qui fisicamente con Luca Palladini e con Monica Romano. Poco fa abbiamo sentito Alessandra Maiorino che ci ha raccontato appunto di come ci si sta preparando con un focus, diciamo, sulla questione del Senato, dove lì insomma si è un po' arenato il tutto. E quindi volevamo capire con te, Alessandro, e anche nel tuo caso, sappi che sto guardando in alto come se parlassi con una presenza ultraterrena, perché non ti vediamo, volevo semplicemente capire con te che ci facessi un po' da persone informate, ma non per forza con la tecnicità, no? di tutti i giorni del lavoro che le forze politiche, le maestranze portano avanti, un po' un riassunto delle puntate precedenti, cioè da quel famoso affossamento come si sta lavorando per ripresentare il DDL Zan, con quali modalità e con quali speranze anche in questo senso.
Grazie Lorenza, grazie a tutti i ospiti che sono lì e le persone che stanno seguendo questa bella festa. Ma dopo quell'orribile applauso del 27 ottobre che ha fatto il giro del mondo e ci ha fatto profondamente vergognare di essere italiani, perché quando francesi, inglesi, spagnoli vedevano quelle urla da stadio e poi capivano che erano non per aver approvato una legge civilissima, per averla accettata, ecco, noi abbiamo fatto, diciamo, una orribile figura nel contesto internazionale. Ma proprio per questa ragione, dopo questi sei mesi di stop, perché non passaggio di articoli, la cosiddetta tagliola, questa legge procedurale blocca la legge, qualsiasi legge che parli di questi temi, per sei mesi. Ora i sei mesi sono ampiamente passati, abbiamo ripresentato lo stesso identico testo che è stato approvato alla Camera, larga maggioranza, lo voglio ricordare, ed è stato approvato, proprio perché è stato approvato alla Camera, per il rispetto, diciamo, nei confronti di un ramo del Parlamento che ha lavorato e ha approvato una legge, non potevamo presentarne una di diversa. Ora, come è andata, insomma, alla Camera, noi abbiamo passato tanti voti segreti, abbiamo fatto anche delle mediazioni, poi però al di là del merito della legge alcune forze politiche, non serve ripeterle, non serve citarle, si sono sfidate dal sostegno di questa legge per diverse ragioni, perché probabilmente il dibattito era diventato, diciamo, centrale nel discorso pubblico in Italia, perché eravamo alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica, perché c'erano altri giochi politici che si sono fatti sulle nostre teste e sulla nostra pelle.
Certo.
Per quello che il voto è stato, quell'applauso è stato vergognoso per tante ragioni. Ora la situazione è molto cambiata, perché viviamo un periodo drammatico per la guerra in atto in Ucraina, il contesto politico è cambiato. Cos'è che noi dobbiamo fare? Dobbiamo capire se con delle mediazioni, con dei cambiamenti che possono essere accettabili, che non sono diversi, che insomma adesso non ha più idea, ma discussione, vediamo se le forze politiche sono disponibili a trovare un accordo d'accordo. Mm-hmm. È chiaro che noi non siamo assolutamente disponibili a venire meno a quei diritti e alla dignità, diciamo, delle persone. Cerco di essere molto, molto franco e molto diretto. Se qualcuno di questi, di queste forze politiche, ci chiedesse ancora di togliere l'identità di genere, che significa la protezione e la tutela nei confronti delle persone transgender, a quel punto non ci mettiamo nemmeno a discutere, nemmeno a mediare, perché per me, ma anche non solo per me, questa mediazione non ci può essere. Ecco, perché mai e poi mai non si può togliere dalla legge l'identità di genere.
E questo Alessandro ci fa capire evidentemente come la convinzione che il testo sia appunto corretto così com'è, così come anche l'intenzione di far passare anche politicamente il fatto che il testo integralmente così è quello che deve essere approvato. Ti faccio però un'ultima domanda che è inevitabile. Poco fa Alessandra Maiorino ci ha appunto detto come c'è da una parte gli aspetti positivi del mantenere il DL così com'è, traducono un'integrità e una convinzione, dall'altra parte però non essendo cambiate, diciamo, gli addendi in questo senso, quindi la Commissione Giustizia è rimasta pressoché la medesima, c'è il rischio, diceva Maiorino, il rischio concreto che si ritorni a un déjà vu e quindi a un ulteriore affossamento in Senato. Da parte tua, perché invece dobbiamo e vogliamo essere ottimisti che invece sia cambiato qualcosa e che questa volta non andrà così?
Questo io non lo posso sapere perché non ho la sfera di cristallo,
certo.
Non posso immaginare come andrà. Certo, è una cosa è certa, noi non dobbiamo arrivare ad un secondo voto come quello che è accaduto il 24 ottobre, perché ogni volta che il Senato, un Parlamento, un'istituzione bocca una legge che protegge, che sostiene le persone che sono in odio, questo è una sorta di lascia passare alle morte, agli misogini, agli abusi, ai violenti di questo paese. E l'applauso ha autorizzato le persone malintenzionate ad usare violenza e discriminazione nei confronti dei nostri corpi, nei confronti delle nostre vite. Ecco perché io dico che si può andare avanti solo se c'è un serio accordo su una modifica leggera che non vada a toccare le tutele fondamentali previste dalla legge. Se ci fosse questo accordo, perché alcuni anche senatori, alcune senatrici si sono sentite di aver votato contro dopo aver visto che lo stato visto, dopo aver visto quell'applauso e dopo aver visto anche la spinta che c'è stata nelle nostre piazze, dove soprattutto tantissimi giovani hanno riempito le piazze per dire, per manifestare la loro indignazione e la loro voglia di lottare rispetto a questa legge e alle tante leggi che appunto riguardano i diritti civili con i diritti sociali. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Monica Romano poc'anzi. Ecco che allora io sono sempre fiducioso, nel senso che tutta politica non può essere pessimista, tutta politica tavola di discutere. Se invece si vuole ancora giocare sulle nostre vite e sul nostro futuro, a quel punto è meglio non arrivare a un déjà vu, perché questo sarebbe, ripeto, un altro colpo mortale nei confronti delle persone che subiscono ogni giorno discriminazione e violenza.
Grazie infinite Alessandro Zan, davvero. Grazie, speriamo di risentirti presto e anche insomma con delle altro che con dei déjà vu, insomma con dei nuovi ricordi positivi. Grazie davvero.
Grazie a voi. Buon
grazie. Che dirvi? Evidentemente c'è un po' di conflitto. Io personalmente, per me c'è un po' di conflitto interiore, nel senso che io capisco da una parte il fatto di mantenere, no, il disegno di legge così com'è, ci sono delle cose che non possono essere messe in discussione. E dall'altra parte, però, io non riesco sempre a essere così ottimista, a essere così. Occasioni come queste mi danno fiducia, mi danno speranze. Proprio per questo motivo vi volevo chiedere anche, visto che ci troviamo a Milano e la maggior parte delle persone, non tutte, gravitano intorno comunque a Milano, alla zona, con delle fantastiche eccezioni. Ma proprio per questo Milano, sempre più, nonostante tante avversità, si sta rendendo capofila in alcuni casi, apripista in altri, esempi virtuosi in altri ancora. Quindi capire come possiamo, sia come istituzioni, come associazioni, anche come comunità, essere di esempio virtuoso proprio per cambiare il sentito, come ci diceva Alessandro Zan poco fa, e far capire in Senato che quello che hanno fatto forse era meglio non farlo e che abbiamo una chance adesso invece di cambiare le carte in tavola. Monica, nel tuo caso ovviamente mi rifinisco anche a quello che tu hai fatto in prima persona, di cui ti ringraziamo moltissimo, che è quello relativo al registro qui per il Comune di Milano.
Sì. Parliamo del registro di genere anche per parlare di una cosa bella, no?
Sì, per dire, no?
Per tirarci
già c'è
un
caldissimo,
pochino su,
esatto.
Già fa caldo, tiriamoci un pochino su. Parliamo del registro di genere facendo una premessa importante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2018 ha stabilito che essere transgender non è una malattia mentale. Esattamente come fu per l'omosessualità negli anni 90, è stato finalmente riconosciuto che essere trans è semplicemente un modo di essere, una condizione come tante altre, ma non una malattia psichiatrica. Finalmente ci siamo arrivati. Questo è stato confermato anche dall'ICD-11, classificazione internazionale delle malattie, e questo l'abbiamo portato a casa.
E mi dicevi, tra l'altro, venendo in qua, arrivando, di quanto è politicamente importante parlare di questo in questo spazio, un ex ospedale psichiatrico, quindi quanto ancora sia una presa di posizione quello che stiamo facendo, no?
È importantissimo, perché noi dobbiamo ricordare che tante sono state le persone LGBT internate nei manicomi, sottoposte ad elettroshock, sottoposte a lobotomia perché considerate malate psichiatriche. Quindi poter dire da qui che la transgenerità, l'essere trans, non è una malattia psichiatrica è già importante, ma è ancora più importante poter dire che il registro di genere è stato costruito su questa conquista, su questa nuova consapevolezza. Il registro di genere è una cosa piccola in realtà, ma simbolicamente è una cosa grande. Perché? Perché chi si iscriverà al registro di genere che metteremo a terra in autunno, quelle persone, soprattutto giovani, io penso, ai giovani e ai giovanissimi, che ricordiamolo, sono sempre di più i giovani ragazzi, le giovani ragazze, transgender o non binarie. E questo non perché c'è l'epidemia, come dice qualcuno, certo, della transgenerità, adesso tutti si svegliano. No. Ecco, esatto.
Sì, cioè, un attimo, no? Che non sia contagioso, per carità.
Un attimo. Questo non per questo, ma perché? Perché per fortuna finalmente si sta lavorando a livello di informazione, stiamo finalmente riuscendo piano piano a far venire meno lo stigma, e i giovani ragazzi e le giovani ragazze che riconoscono dentro di sé di essere trans non si sentono più in pericolo, iniziano a capire che le cose stanno cambiando e quindi si confidano con i genitori, si confidano con le famiglie. E la cosa meravigliosa è che i genitori sono con noi, stanno entrando nel movimento, si sono attivati, sono attivissimi, ci sono associazioni di soli genitori di persone transgender o non binarie che si mobilitano per proteggere i figli. Il registro di genere che cosa darà? Che possibilità darà? La possibilità di avere il nome di elezione si chiama. Che cos'è il nome di elezione? Io mi chiamo Monica, una volta avevo un altro nome però, ok? Ok, il nome di elezione mio era Monica, e lo è tutt'oggi. Cioè il nome che io sentivo per me, giusto per me, per la mia vita. Registro di genere offre la possibilità a questi ragazzi di avere, anche adulti evidentemente, l'abbonamento ATM, per esempio, con il nome di elezione, i documenti di riconoscimento interno, per esempio, dei dipendenti del Comune di Milano, quindi il badge per i dipendenti del Comune di Milano con il nome d'elezione, la tessera della biblioteca con il nome d'elezione. È una cosa piccola, ma è una cosa molto grande.
Tutt'altro che piccola. Io immagino che, se non di prima mano, ma persone, amiche, transgender, amici transgender che hanno avuto episodi molto spiacevoli, per usare un gentile eufemismo, di quando ha il dover esibire un documento, la tessera dei mezzi, eccetera, e vedere che il nome non corrispondeva a quella che era l'espressione di genere della persona, e si creavano un sacco di problemi. Questo è qualcosa di molto quotidiano, no?
È molto quotidiano. Cioè, tu sei metropolitana, a me quante volte è successo prima di cambiare i documenti? In metropolitana ti ferma il controllore, giustamente fa il suo lavoro e vede un nome completamente diverso da ciò che tu sei. Si crea una situazione, tu magari sei con i tuoi compagni di scuola, si crea una situazione brutta, spiacevole, difficile. Quindi il registro di genere vuole essere in qualche modo uno strumento per offrire una tutela e anche una vicinanza a queste persone. E tutto questo avverrà senza passare dallo psichiatra. Questo è anche importante. Cioè non si deve andare dallo psichiatra per avere questo tipo di riconoscimento.
Farsi vidimare il ok, puoi andare, no? Certo.
Esatto. Si va da un ufficiale di stato civile.
Che
si va magari con due cittadini che certificano che tu comunque sei una persona che vive con quell'identità. Ecco. E finalmente ottieni un riconoscimento, diciamo, almeno da parte del Comune di Milano. Quello che ci auguriamo, e qui concludo, è che tanti altri comuni si attivino in questo senso. Tanti consiglieri comunali mi hanno contattato da tanti comuni d'Italia, devo dire, quindi questa è una grande soddisfazione per iniziare ad avviare anche in altri comuni il registro. L'obiettivo è essere pungolo per il legislatore affinché finalmente si determini una nuova legge che consenta a queste persone di poter vivere una vita senza imbarazzi, senza situazioni spiacevoli e senza stigma.
Grazie davvero anche per il tuo lavoro, Monica. Grazie davvero. Luca, faccio l'ultima delle domande, poi se abbiamo 2 minuti per domande preparatevi proprio velocissime dei byte, ma dicevamo di Milano, no? Milano c'è stata, Milano c'è. Come possiamo esserci ancora di più, ancora meglio, se possibile?
Allora, fammi iniziare dicendo che Monica è stata, secondo me, fin troppo modesta in rapporto al risultato che ha portato a casa. Io credo abbia ottenuto una vittoria storica, ma davvero, e di cui le generazioni che verranno te ne renderanno merito, perché, come è stato detto, per tante persone trans non ci sarà più quell'imbarazzo, quella difficoltà in tanti momenti del loro quotidiano di dover dimostrare cose che non vanno dimostrate, ma che semplicemente sono. Quindi credo che davvero Monica meriti un applauso per la cosa di grandissima importanza che ha portato a casa. Grandissima, grandissima. Monica e ovviamente poi la maggioranza del comune che ha deciso di votare la mozione, era una mozione. Ecco, io mi sento di dire una cosa su Milano. Non guardiamoci troppo allo specchio per dirci quanto siamo fighi, perché sarebbe l'errore più grande.
Possiamo già applaudire anche su questa, se vogliamo, io me lo sento.
Se volete. No, ma davvero, questa cosa è importante perché... L'idea Milano città gay friendly, Milano città della moda, Milano dove vengono tutti e quindi è tutto facilitato. Sì, ma anche no, nel senso che non è vero che questa è un'enclave dove i ragazzi e le ragazze non vengono picchiate per strada. Non è vero che le ragazze e i ragazzi non vengono cacciati di casa. Sì, probabilmente siamo una realtà con le antenne ben accese, che sa mobilitarsi con una velocità che magari da altre parti non c'è, ma da qui a indicarlo come un modello di, o come un punto di arrivo, ce ne passa e come. Quindi il mio auspicio da portavoce di un'associazione che lavora sul territorio milanese è che certo la linea indicata è quella giusta, ma che non ci si consideri arrivati da questo punto di vista. Cito una delle cose a caso. Il Comune di Milano nella scorsa legislatura ha fatto nascere la Casa Arcobaleno. La Casa Arcobaleno è un luogo dove dei ragazzi e delle ragazze che vengono cacciati di casa perché omosessuali trovano un rifugio, è una casa rifugio. Ma ce n'è una. Cioè a Milano ce ne devono essere 50, perché il problema ovviamente non può... Una vuol dire che ospita 3-4 persone, credo, non di più. E se ragioniamo sui numeri di Milano e se ragioniamo sull'entità del fenomeno delle persone che all'interno del nucleo familiare vivono una situazione di profondo disagio, se non di un clima proprio d'odio, io mi aspetto che Milano lavori perché... Per la legislatura, ci sono ancora 4 anni, si creino dei luoghi dove le ragazze e i ragazzi trovino un luogo di protezione che il comune mette a disposizione. Questo è un esempio fra tanti, ma per dire di come davvero ancora c'è tanto, tanto lavoro da fare. Poi posso dire una cosa che con Milano non c'entra nulla?
Devi.
Ma vado. Vai. Che torna però sul tema di DL Zan e che mi ha molto fatto riflettere in questo anno. Ieri a Roma c'erano quasi 1 milione di persone per il Pride. Nelle manifestazioni, e i Pride in questo mese si stanno facendo anche in città dove solo 5 anni fa era impensabile si facessero.
Impensabile.
Sto vedendo dei Pride nelle province più lontane, ma anche più difficili, dove il clima magari è più difficile, e i numeri sono incredibili: 10.000, 15.000 persone in città come Cremona, Cuneo, ma anche al sud Italia. Le manifestazioni sul DDL Zan, partecipatissime a Milano, ma non solo a Milano. La destra che si oppone, perché non ha mai il coraggio di scendere in piazza su questi temi? Non è che forse anche su questi temi dentro anche il cuore, la base, non ha proprio tutto questo consenso? Perché in un anno e mezzo di battaglia sul DDL Zan non si sono presi una piazza per dire noi siamo contro? Non è che per una volta è una... Ai tempi della DC la chiamavamo maggioranza silenziosa. Non è che questa volta siamo di fronte a una minoranza silenziosa. Perché la mia sensazione, visti i numeri e vista la quantità di persone che scendono in piazza a favore dei diritti, la sensazione è che su questi temi la destra è in minoranza.
Io ti concluderei solo dicendoti questo, ma secondo te una manifestazione contro il DDL Zan, noi ce la meritiamo? Secondo me no. Secondo me perché? No, nel senso, va benissimo, però in un momento come questo, dove appunto dobbiamo, secondo me, sempre più far vedere come la maggioranza non è silenziosa, è chiassosa, è festosa, parlo del mese del Pride come di qualsiasi altro momento, meno male che non ci sono manifestazioni.
Io non è che auspico, io non è che auspico una manifestazione,
certo,
per il DDL Zan, ma vorrei almeno il coraggio, certo, politico, certo, di chi fa accordi di potere di palazzo e poi non ha il coraggio di metterci la faccia in una piazza e dire a te non do un diritto. Questo lo vorrei, per coerenza, certo, almeno per coerenza.
Era il contenuto estratto dal dibattito che si è tenuto alla festa di Radio Popolare dedicato agli aggiornamenti sul DDL Zan e in generale appunto come siamo messi, qual è lo status quo e cosa ci aspettiamo per i prossimi mesi. Io sono Florenzia Di Stefano Abiciain, vi ringrazio ancora, vi auguro una splendida giornata in compagnia di Radio Popolare.
Buon umore in cartello che dice stop. Sentici, all you need is pop.
Pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop Isolini. Se i tuoi progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei...